Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Hello.
Oh.
Ehi.
Ehi, buongiorno. Sono piacevolmente sorpreso.
Dalla mia presenza? Ti ringrazio.
Cose molto, molto americane.
No, che tutto funzioni. Ero un po' preoccupato perché venerdì ho appoggiato il portatile in un fosso.
In un fosso?
Sì.
Ok. No, dico... Okay.
Funziona tutto, quasi tutto, tranne che non posso ricaricarlo.
Possiamo dire quindi che non è saggio tendenzialmente appoggiare i vostri portatili nei fossi.
Sì, assicuratevi quando state per riporre il portatile sul ripiano trasparente che dovrebbe essere che dovrebbe coprire il fosso, che sul detto ripiano sia effettivamente lì.
Sì, è una buona
in generale.
Cosa. In generale.
Sì.
Come abbiamo detto, in realtà, nella puntata precedente, che è stata registrata circa 48 ore fa e conseguentemente pubblicata, non c'era molto tempo fra quella precedente e questa, per cui sei riuscito a racimolare un buon numero di notizie?
Assolutamente no, però
okay.
Credo che riusciremo ad allungare il brodo per portare a casa un podcast assolutamente dignitoso.
È la storia della mia vita, certo.
Non ci sono assolutamente problemi. Peraltro ci siamo dimenticati delle cose per strada, quindi posso attingere al pozzo delle notizie passate.
Vai.
Che sono quelle che sono già passate sotto i ponti. Di cui cantò peraltro Simon.
Quello di Garfunkel? Paul Simon.
Quello di Garfunkel, sì. In ogni caso, lasciando stare l'acqua e i ponti, Ron DeSantis due settimane fa ha finalmente annunciato che corre per la presidenza.
Vabbè,
e non ci siamo soffermati, sì, no, però mancava l'ufficialità, e non ci siamo soffermati abbastanza per a prenderlo in giro, nel senso che il genio, allora quando si fanno queste cose, tipo l'annuncio alla candidatura di qualsiasi cosa, che sia la rappresentante di classe che la presidenza degli Stati Uniti, si tende a fare una cosa dove metti tutti e tantissima gente, quindi in un posto piccolo che sembra scoppiare, e poi tendenzialmente con delle immagini così che le televisioni possano mandare in onda il tutto.
Ah, certo.
Il genio, okay.
Anche
invece,
senza audio, insomma.
Il genio ha annunciato la propria corsa per la Casa Bianca su uno sociale space di Twitter intervistato da Elon Musk.
Ok. Bene.
E, allora, innanzitutto era solo audio e quindi nessuna televisione nell'universo l'avrebbe mai trasmessa, ma immagina quanto bene è andata quella trasmissione.
Immagino, da Dio, chi cioè due fra le persone più simpatiche dell'universo che parlano.
No, ma con il Twitter di adesso, che ha fatto sì che collassasse tutto dopo 20 secondi.
Sì, appunto.
Alcuni hanno visto la registrazione, alcuni si sono dimessi il giorno dopo.
L'hanno sentita.
Perché a Twitter, al tempo di Trump, va così, che ogni volta che Musk fa una cazzata, poi il giorno dopo licenzia 5 persone.
Tagliatele la testa!
No, dico un atteggiamento un po' così da regina di cuore. No, è questa cosa un po' del quella cagata, te la prendi con
No, pensavo. Sì, no, è abbastanza. Sarà un caso di studio un giorno il management di Elon Musk. Perché
sicuramente.
È piuttosto curioso. Sono in un altro di quelle impasse in cui mi sono scritto una cosa che non so cosa significa, ma vedremo.
Okay.
Un'altra cosa che è successa in Che il più grande assicuratore degli Stati Uniti ha detto a tutti i propri assicurati della California che l'assicurazione antincendio costerebbe troppo e quindi non la fa più.
Ah, è un problema, quindi adesso perché?
Ma guarda, è un problema,
un sacco di gente con culo scoperto
perché...
adesso.
I proprietari di case sono completamente allo scoperto, il che fa sì che se sono in una zona a rischio incendi tendenzialmente cercherà di limitare i danni e scappare, come hanno fatto già migliaia di persone se se lo possono permettere. È un problema per chi vive in affitto, perché sempre per leggi della California senza una polizza antincendio non ti si può essere, non è valido il contratto.
Certo,
non puoi entrare in casa. Tutti dicono che il mercato si regolerà da solo nei prossimi 3 anni, però in questi 3 anni, come dice il re?
È un cazzo di casino. Sì, quello che succederà banalmente è che gli altri assicuratori si vedranno cadere addosso un sacco di nuovi clienti, potranno quindi abbassare le polizze e converrà comunque. Però lo faranno solamente i pesci grossi.
Sì, sì, c'è da dire che innanzitutto non ci sono così tanti altri assicuratori. La California, sempre per legge, ha una specie di fondo per i non assicurati, però siccome prima il mondo non stava finendo, non c'erano così tante case che andavano a fuoco e quindi tendenzialmente non si può permettere di pagare niente e nessuno. Credo che siamo a quasi un quarto di milione di pensionati solo nel 2022 che hanno abbandonato la California, che sono tanti.
Minchia, sono tanti, sì.
Ma normalmente, lo abbiamo già accennato, qui fare la pensione, andare in pensione significa che metti via i tuoi soldi, cioè come in un grosso salvadanaio tutta la vita, e sperando che non ci siano imprevisti, poi fai calcoli in base ai soldi che hai e l'aspettativa di vita e fai la divisione e grosso modo speri di non vivere troppo. E il problema è che l'assicurazione antincendio, anche dove la fanno in California, è passata da $2,000 all'anno a $24,000 all'anno, quindi se sei pensionato ti colpisce di più, perché la pensione non è che salza come eventualmente lo stipendio.
Ah, certo.
Cioè, tendenzialmente, appunto, se hai già fatto i conti del resto dei 25 anni che ti restano da vivere col righello e l'abaco, un aumento del genere ti toglie alcuni anni di vita.
Certo.
Quindi non bene. Cambiando completamente tono, sì. Gli Stomp Rocket sono mai arrivati in Europa?
Guarda, non lo so, io non mi dicono niente.
Perché l'altro giorno ero in un parco e ho scoperto il gioco per bambini più l'universo.
Sì, stavo pensando a una band. Adesso ho capito che cosa intendi per Stomp Rocket.
È molto divertente. Immagino che ci siano tutta una serie di assurde e liberticide leggi in Europa che impediscano di vendere bambini giochi che li possono accecare, però
non credo, sai. Secondo me ci sono.
Nel caso, secondo me, cioè non per i vostri figli, dico, secondo me dovreste comprarlo tutti. Cioè, ho passato veramente i 20 minuti più divertenti della settimana.
E tra l'altro premia anche,
perché non so se è chiaro, cioè tu ci salti sopra e parte un razzo, va altissimo.
Quanto?
Dipende, ci sono quelli per i genitori eccessivamente preoccupati che in realtà al posto della punta hanno una specie di antipop microfonico che qui si chiama Nerf.
Ah sì, Nerf, certo.
Che è un coso spugnoso.
Qua. Sì.
E quindi quelli sono, insomma, pagano un po' dal punto di vista aerodinamico, ma invece ci sono quelli veramente pericolosi che sono aerodinamici anche a forma di aeroplano che vanno su tanto.
Che bello!
Cioè, io se fossi un bambino direi 200.000 metri. Così.
Adesso lo cerco a proposito e vedo se posso regalarlo al pargolo facendo finta che sia per lui, ma quando ovviamente è per me.
Beh, poi in generale quando si compiono queste cose ne prendi sempre una di riserva, perché se ti rompe la prima e poi il pargolo ci rimane.
Certo, ma l'ho fatto per lui.
Almeno io per me stesso mi regolo così. E già che parliamo di cose divertenti, due giorni fa a Minneapolis era il giorno in cui temperano la grande matita.
Non è una metafora. Che cos'è la grande matita?
È una storia meravigliosa. Fondamentalmente c'era questo tizio, un tizio abbastanza simpatico, in pensione a Minneapolis, che aveva un albero morto in giardino, e invece che abbatterlo come tutti ha chiesto a un artista locale di farne una gigantesca matita.
Mi sembra un'ottima cosa, divertente.
Sì, assolutamente divertente, il che è diventato un'attrazione locale, poi è finito su Atlas Obscura facendone un'attrazione nazionale per quelle 12 coppie che vivono girando in van e pubblicando foto su Instagram.
Che cos'è Atlas Obscura?
Atlas Obscura è un atlante globale di posti curiosi per turisti che non vanno nei musei. Come me, tipo.
Ok, quindi è una cosa, beh, simpatico, carino.
Ci sono cose terribilmente kitsch, terribilmente pacchiane e strepitose. Io lo uso soprattutto per i luoghi abbandonati, ma c'è veramente di tutto. Adesso hanno avuto un momento di gloria in cui hanno preso, come tutte le startup, una valanga di soldi dai venture capitalist. Adesso i venture capitalist vogliono farci dei soldi e tendenzialmente non c'è tanti soldi da fare in Atlas Obscura, quindi hanno un po' ridotto la portata, però hanno cercato di coprire tutto il mondo, coprono abbastanza bene il nord dell'Europa, e per gli Stati Uniti è una guida assolutamente essenziale, nel senso che se venite negli Stati Uniti controllate anche Atlas Obscura, che dice.
Che figata, pensavo fosse solamente negli Stati Uniti, invece no, bella, bella.
No, non so quanto sia aggiornata per il resto del mondo, perché appunto è stato proprio un momento in cui hanno dovuto licenziare fondamentalmente il 90% della redazione.
Come
stanno a Brooklyn.
Ok. Bello.
È il posto che mi ha fatto scoprire che a Seattle c'è una macchina che distribuisce Coca-Cola dagli anni 80, e la Coca-Cola ha il prezzo degli anni 80 e un fantasma ogni settimana la ricarica.
Me l'avevi detto, è vero, fighissima questa cosa.
Sì. Fighissima. Sì. Sono un po' tutte storie così, storie di dove ci sono gli uomini con la barba di api più lunga, dove c'è il bar a forma di caffettiera più alto degli Stati Uniti, o l'uovo di gallina più grande degli Stati Uniti, e cose così.
E quindi temperano la grande matita.
Sì, scusa, sto chiudendo una frase che è iniziata 7 minuti fa. La grande matita di Minneapolis è diventato un appuntamento annuale piuttosto conosciuto in zona, e appunto attira centinaia se non migliaia di persone quando ogni anno la temperano. E la temperano davvero, non è che fanno... Adesso io non so come funzioni quando finisce la matita.
Sarà sicuramente un momento molto triste, ci sarà sicuramente qualcuno che ha calcolato fin quando durerà, but mi chiedo come fa a consumarsi durante l'anno, se effettivamente...
Guarda, me lo sono chiesto anch'io, tutto ciò che sono riuscito ad ottenere con le mie ricerche è che la matita a fine anno è effettivamente consumata, ma non perché l'hanno usata per scrivere.
Questo è probabile. Hai ragione tu.
Sì, non ne so altro. Se fossi stato più spregiudicato, probabilmente avrei chiamato il tizio.
Certo.
Insomma, cioè, è proprio la BC del giornalismo, ma non me la sentivo.
Sì, capisco. Capisco.
Sì. A proposito di viaggi e guide degli Stati Uniti, dopo la pausa vi dico una cosa. Come sempre faccio questo errore di caricare le cose di troppe aspettative. No, c'è un'ascoltatrice che ci ascolta.
È un po' il suo lavoro, insomma. Essendo ascoltatrice, dico.
Sì, ed è anche una nostra ascoltatrice, quindi ci ascolta, non ascolta e basta, che sta facendo un giro bellissimo degli Stati Uniti.
Mm-hmm.
E, e ha detto che siccome ha ascoltato il podcast si è fermata in Utah più del previsto e che ho ragione.
Che mitica.
Fondamentalmente
bravo.
Volevo sottolineare che ho ragione.
Sì, sì, e l'aveva anche confermato un altro ascoltatore che avevo citato l'altro giorno al volo. Anche lui diceva aiuta tutta la vita. Aiuta
peraltro, che il peraltro
fermami.
Aiuta che il ciel ti aiuta. Non ci posso credere che non c'è perlomeno una tragedia in due atti.
Che si chiama così? Ma siamo qua apposta, Cristiano. Prima o poi viene fuori, vai tranquillo.
Se facciamo un atto per uno, non fa male a nessuno. Peraltro, se posso soffermarmi un'altra ventina di secondi sullo Utah.
Ma ti prego.
In realtà andare in Utah una volta non basta, perché ci sono tre Utah.
Ah, questa cosa mi colpisce moltissimo. In che senso?
Nel senso che a seconda della stagione lo Utah è diversissimo.
Ah.
Cioè c'è un A Utah, un B Utah e un C Utah.
C'è detto anche Cicuta.
Esatto. Quando fa caldo è il deserto dei western.
Ok.
E quando viene giù un po' d'acqua cresce roba verde dappertutto, anche dove non ti aspetti che possa crescere qualcosa, e quando nevica è completamente un altro mondo.
Beh, immagino. Ah, cazzo, nevica e c'è il deserto, un posto... non sai mai come vestirti,
No, aiuta da questo punto di vista è abbastanza... Tutto sommato è l'unica controindicazione, non andateci... ad agosto e settembre perché vi distruggono le zanzare. Non so se tecnicamente sono zanzare, ma
insomma non ti ha.
Cioè questa cosa che ho scoperto, che non mi aspettavo delle grandi foreste nordamericane, è che d'estate fa davvero tanto caldo.
Un bel caldo umido.
E i mosquitos sono davvero un problema. Peraltro un'altra cosa che ho scoperto, scusate se mi dilungo in ovvietà ogni tanto,
ma ti prego,
gli alberi alti delle foreste alte hanno alberi così alti perché dobbiamo immaginarli in una gigantesca, interminabile, lentissima corsa ad arrivare sopra tutti gli altri per il sole.
Certo, sì sì, e quindi è una competizione
e stanno tutti a fondo valle. E questo fa sì che se arrivate in un qualsiasi parco alle 6 del mattino, che io consiglio sempre perché è l'unico momento in cui non trovate la fila per il parcheggio, l'escursione termica in quella giornata può andare tranquillamente dai 5-10 sotto lo zero ai 40 gradi.
E infatti è per quello che ha quel nome lì, perché quando è un tipo di trekking è proprio un'escursione termica.
Ma dai?
No, l'ho appena
inventato. È vero. Ah, cavolo.
Cazzata, mi sono appena inventato. No,
quasi speravo, ma sai, è solo per il mio amor dell'eziologia. Per chiudere, volevo parlarvi del Carnevale di San Francisco.
Il Carnevale di San Francisco?
Sì, c'è appena stato, direi perché. Adesso ci arriviamo.
Ok.
Soprattutto, perché diavolo a San Francisco c'è il Carnevale... più partecipato dell'intero sud-ovest e nord-ovest anche degli Stati Uniti.
Perché è bello?
Tutto inizia nel 1976 quando una signora di San Francisco, non originaria di San Francisco ma che viveva qua, va in vacanza in Brasile.
Ok. Prendi un po' la lontana, insomma. Giusto, e vede il carnevale, giusto.
E vede il carnevale, quindi quando torna indietro, no, forse lo mischia, no, prima di andare in Brasile, si iscrive ad un corso di samba che le fa venire voglia di andare in Brasile dove vede il carnevale, così.
Mi sembra, per ora mi sembra lineare, bizzarro, ma lineare.
Va a vedere il carnevale e ne rimane assolutamente affascinata, come immagino sia normale, anche se non parlo per esperienza diretta. Torna indietro e dice: ma vi sembra possibile che una città come San Francisco non c'ha il carnevale, raga
stiamo scherzando, presto uscite un carnevale? E lei ti esce il carnevale.
Esatto, ci ha messo 3 anni perché gli anni successivi per San Francisco non sono stati esattamente tranquilli, ma nel 1979 finalmente, grazie ad un suo amico che suonava i tamburi al corso di samba e che conosceva quindi tutti quelli che suonavano i tamburi nella Bay Area, porta sei brasiliane e 200 percussionisti in un parco qui vicino, che mi rendo conto qui vicino da podcast non rende tantissimo, ma comunque è vicino al quartiere, della Mission in San Francisco, e da lì nasce il Carnevale di San Francisco. Il primo Carnevale di San Francisco erano per l'appunto 300 persone in un piccolo parco. Il fatto è che era il 1979. Negli anni 70 un sacco di sandinisti erano venuti a San Francisco per allenarsi alla rivoluzione correndo su e giù dalle colline di Oakland, e quindi erano familiari con la zona, e già che c'erano avevano portato alcune delle non esclusive ma in ogni caso presenti tradizioni del paese, come le macchine che rimbalzano e fanno rumore e le gang.
Okay.
Ora, cosa c'entra questo con il carnevale? È che l'anno dopo, nel 1980, quando il carnevale era diventato un po' grosso e ha iniziato a sfilare per la Mission, i gangster nicaraguensi hanno visto sta roba e hanno detto: oh raga, perché non ci mettiamo in fila con le macchine che fanno rumore e rimbalzano?
E ha funzionato, era una bella idea.
Ha assolutamente funzionato, nel senso che nonostante il Carnevale di San Francisco adesso sia una roba assolutamente gigantesca e che tiene insieme le cose più disparate, divertenti e straordinarie ed esecrabili per altri versi, la backbone della manifestazione è per l'appunto i costumi e le macchine che rimbalzano e fanno rumore, con possibilmente tutte le parenti femmine che conosci vestite poco sopra.
I parenti non possono essere amiche, perché è molto creepy che siano parenti.
E no, perché comunque... cioè l'amica ha a sua volta una famiglia, ed ovvio che per il carnevale se la tengono loro, perché devono davvero riempire queste macchine.
Ah, certo.
È una cosa che veramente fa male al cuore, perché per l'appunto è una cosa enorme e ci sono un sacco di aspetti estremamente, estremamente gradevoli, ma la parte di car culture macista è abbastanza... agghiacciante, per quanto le macchine siano assolutamente meravigliose, è comunque un aspetto che non riesco a dividere da ciò che si porta presso. Peraltro nel corso degli anni si sono, come allo spirito del carnevale, si è anche aggiunto si sono aggiunti i gruppi centro-sudamericani che portano in piazza i costumi dei rispettivi nativi. Quindi è davvero un minestrone impressionante che non ha alcun senso, e a fine maggio non si capisce perché.
Un po' così, arbitrario probabilmente.
Sì, nel senso che probabilmente avevano una domenica libera a fine maggio nel 79 ed è rimasto così. E in ogni caso, se venite a San Francisco fate una nota che eventualmente a fine maggio c'è questa cosa qua.
Bello, ok, grazie mille.
In generale, se venite a San Francisco, prima di prenotare i biglietti, andate su un sito che si chiama San Francisco Fun and Cheap,
okay,
che elenca tutte le cose che succedono in questa città. Perché mi rendo spesso conto, parlando con le persone, che le aspettative che si hanno di questa città non sono esattamente le aspettative... non corrispondono all'immaginario che trasmettono le poche cose ambientate a San Francisco. In questa città non succede assolutamente un cazzo.
Pensa a te.
È fondamentalmente Bergamo e il turismo interno, cioè quello negli Stati Uniti. Nessuno viene a San Francisco per il museo. Tendenzialmente vengono per i parchi che ci stanno attorno. E il porto è estremamente kitsch, e il Golden Gate, che le serie televisive fanno sembrare in centro, ma in realtà comunque è un'ora di cammino. E quindi, appunto, soprattutto se volete stare a San Francisco più di un weekend, fatelo coincidere con un weekend in cui succede qualcosa di divertente. Che non è che non ce ne siano, però quando non succede, non succede davvero niente.
Non l'avrei mai detto.
Sì, è un comune... Ma è una cosa, è una percezione sballata che, vabbè, io ho notato per San Francisco perché ci vivo, ma probabilmente vale per qualsiasi città degli Stati Uniti che non sia Manhattan, che è sovraesposta anche nella fiction al punto che non si può davvero raccontare sbagliata. Ma appunto la percezione degli Stati Uniti che esce dalle serie televisive, che poi ci costruisce le aspettative, sono estremamente diverse, se non per quelli che invece raccontano quegli Stati Uniti desolati e tristi come Fargo. Insomma.
Che però...
No, che però è un posto fighissimo, eh. Però appunto probabilmente a Fargo c'è un posto dove prendere da mangiare e non si può vivere di quella roba lì.
Certo, ovviamente.
E ci sentiamo a questo punto settimana prossima, direi, a meno che tu non abbia domande da studio.
Guarda, no, ahimè no, grazie lo stesso però.
No, figurati, poi di volte potresti prepararti le due domande da studio.
Sì, sì. Sì, sì, potrei.
E, ci sentiamo settimana prossima.
Ciao.